Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con sms, whatsapp, telegram, diretta @popolarenetwork.it, il numero per scriverci una mail durante la puntata, ma ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata, come di consueto. E allora, adesso, come sempre, il sommario della puntata di quest'oggi, che prevede il contributo di Antonio Serra per la rubrica di libri. Vi parleremo poi del festival Up to You in corso a Bergamo in questi giorni. Mi raggiungerà tra breve Tiziana Ricci per lo spazio delle arti visive, ma cominciamo anche oggi con la corrispondenza di Barbara Sorrentini dal Festival del Cinema di Cannes, che volge al termine.
Buongiorno Ira, buongiorno a chi all'ascolto e che ha avuto la pazienza di ascoltare tutte queste corrispondenze dal Festival di Cannes. Oggi è l'ultimo giorno del concorso, i film, gli ultimi sono Giovani Madri dei Fratelli Dardenne, film che sicuramente colpirà il cuore, e l'ultimo è di Kelly Reichardt, proprio l'ultimissimo, che si vedrà tra poco, io lo vedrò tra poco. Ecco, detto questo, forse si può cominciare a fare qualche bilancio. Ieri c'è stato l'altro film iraniano, quello di Said Rosti, Donne e bambini, insomma, il titolo sarebbe in italiano. Un film che non è stato amato molto, perché è un po' una sorta di feuilleton melodrammatico, qualcuno l'ha definito tipo soap opera, da una storia familiare molto drammatica, molto tragica. Ma la cosa che ha un po' infastidito soprattutto il pubblico affezionato a Jafar Panahi, che tanto ha lottato per la sua libertà nonostante le reclusioni di anni, è che Rosté, dopo il film precedente che si chiamava Lei e i suoi fratelli, anche lui ha avuto delle persecuzioni pesanti, si è fatto un po' di carcere, poi ha avuto delle minacce, ha deciso di restare lì, di fare un nuovo film seguendo i dettami del governo, quindi sottoponendo la sceneggiatura al governo. Poi in realtà ci sono degli elementi di denuncia anche in questo film, però ha accettato di far recitare tutte le donne col velo, a parte la questione legata all'Iran. Si sono visti, insomma, ancora qualche film, Resurrection, il film cinese che gioca con i generi cinematografici, un film molto cinefilo decisamente. Si è visto Romeria, di cui abbiamo parlato ieri, di Carla Simon, che è entrato un po' nel palmarès, insomma, di quelli con i voti alti. I voti alti ce li hanno Agente Segreto, come abbiamo detto fin dall'inizio, di Pedro Mendonça Filho, il film brasiliano, Two Prosecutors di Loznitsa, il film del regista ucraino, e anche questo resta in classifica. Entra Carla Simon con Romeria, ma anche l'altro spagnolo, Sirat, Insomma, sono un po' questi i film di cui si parla. Poi attori e attrici, insomma, abbiamo visto delle grandi interpretazioni. Quella, mi è piaciuta molto quella di Fares Fares nel film egiziano Le Aquile della Repubblica, in cui è un personaggio pieno di sfumature. Donne tantissime, a partire dalla protagonista del film di Carla Simone, ma se ne sono viste tante. Insomma, difficile, ma forse un po' annunciato, quindi di questo sicuramente ne riparleremo. Credo che con te lunedì forse potremo fare il punto di quelli che poi, di quella che è stata questa 78esima edizione del Festival di Cannes. Un saluto a tutti e a tutte, grazie. Continuate ad ascoltare e a sostenere Radio Popolare, anche perché mi manda Cannes. Un abbraccio.
A good time friend tried to help me through with all the right intentions. He said, time will heal your wounds, but I'm on the way down, nearly to the brink. Than you think. I've seen a bit too much with these tired eyes of mine. I did hard time on love's fiery line. No medicine can help me, and it won't do no good. It's cool with me if the light don't shine. It'll be here soon enough. Sometimes the blue is so sublime. It's a diamond in the rough. Now you can cross your heart, but true is what you do. I wanted to believe, but I guess I played the fool. Here on this side of nothing, ain't no further left to say. Much deeper. Just trying to find my way back again, but it's deeper than you think. Yeah.
Che bel pezzo questo di Tad Robinson, Deeper Than You Think, un soul blues proprio di quelli che rispettano un po' la lunga tradizione di questo genere. In realtà il pezzo è nuovissimo, appena entrato nella Music Library, e io ve lo propongo anche a Tiziana Ricci, che il soul blues l'ha vissuto.
Sì, ma mi vedi estasiata o no? Infatti come sono entrata ho detto che bello.
No, perché il soul blues ci riporta, no, agli anni 70, anche di tanti movimenti artistici che poi, come sappiamo, hanno lasciato un'eredità fino ad oggi, no?
Sì, certo.
Erano proprio anni di grande, grande sperimentazione. Oggi di cosa parliamo, Titti?
Allora, oggi parliamo di ben due mostre che però sono complementari. Una si è aperta a Roma, Palazzo delle Esposizioni, e l'altra qui a Palazzo Reale, e mi riferisco a Mario Giacomelli, grande, grande, grande fotografo e riduttivo, perché era un artista che usava la fotografia, però ha un grande sperimentatore che amava l'arte e amava la poesia. Allora, i curatori hanno pensato a questa grande mostra in due sedi. Sono Bartolomeo Pietromarchi, che è un curatore di grande prestigio, ha diretto musei,
sì,
grande critico, eccetera, e Catiuscia Biondi Giacomelli, che è la nipote di Mario Giacomelli, che gestisce anche l'archivio, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Giacomelli. È interessante quello che ci propongono, perché spesso di Giacomelli si vedono degli scorci del suo lavoro, dei momenti, ma è così vasto che queste due mostre ci permettono un affondo notevole, una completezza di visione. Giacomelli è nato nel 25 a Senigallia, e da una famiglia povera è rimasto orfano a 8-9 anni e la mamma faceva la lavandaia in un ospizio. Perché dico questo? Perché è importante, perché lui ha potuto aprire poi un'attività da giovane grazie all'ascito di una signora anziana che era ospite in questo ospizio. E siccome questo ospizio poi diventerà una parte importante del suo lavoro, ecco, io l'ho voluto citare per questo. Quindi, come vi dicevo, qui a Milano c'è il rapporto tra Mario Giacomelli e la poesia, e a Roma Mario Giacomelli e l'arte. Bartolomeo Pietromarchi ha curato tutte e due le mostre.
Questo grandissimo artista, prima che fotografo, che secondo me ha davvero è una parte importante della nostra cultura visiva, della nostra cultura artistica contemporanea, e questo abbiamo voluto dimostrare con queste due mostre e una grande pubblicazione, per far capire innanzitutto quanto Mario Giacomelli fosse stato davvero un artista sperimentatore.
Un grandissimo sperimentatore
che partiva sì dallo scatto fotografico, ma in realtà una gran parte del suo lavoro avveniva poi in camera oscura e soprattutto nella stampa, tanto che questa cosa ha creato la grande fortuna di avere oggi a disposizione più di 40.000 stampe originali, e tutte le fotografie, tutte le immagini che sono state esposte sia a Roma che a Milano sono stampe originali.
Quindi vintage.
Assolutamente vintage. Tutte fatte
preziose
da lui. Tutte fatte stampate. Perché per lui la stampa era una parte del processo creativo, quindi partendo da questo assunto, a Roma abbiamo voluto dare un'attenzione maggiore ai suoi rapporti
con le
arti visive, che sono stati dei rapporti anche personali, ad esempio con Burri e con Cucchi, loro si conoscevano, mentre su altri più, diciamo, di sensibilità comune, come con Afro e come con Cunellis. E poi alla fine abbiamo, tutti questi artisti ci sono in mostra per l'appunto, e poi abbiamo voluto finire questo dialogo, questo rapporto con la sua opera, con un grandissimo artista fotografo contemporaneo che è Roger Ballen, che ha sempre dichiarato invece al contrario quanto lui si fosse ispirato a Mario Giacomelli. E questo è una cosa che per noi è estremamente importante come segnale di quanto oggi ancora Giacomelli sia importante anche per le nuove generazioni. Invece qui a Milano l'altro grandissimo aspetto della sua opera è stato il rapporto che ha avuto con la poesia.
Mi spieghi questo tradursi della poesia, dell'elemento poetico in immagine, perché lì lui fa una cosa grandiosa.
Esatto, lui pensa proprio all'immagine come una sorta di parole, di versi che si, infatti lavora per serie, non lavora per singola immagine.
È come se su ogni questione, ogni elemento facesse una grandissima ricerca, una grandissima sperimentazione.
Assolutamente sì, tra l'altro torna tante volte su delle immagini anche scattate molto tempo prima, addirittura negli anni 50, 60, e le ripropone all'interno di serie invece in cui ha costruito proprio per l'occasione. All'inizio si ispira a poeti più celebri come Leopardi.
E infatti c'è una stanza, una parete dedicata all'infinito.
E a Silvia, no? Sì, alle due. Però poi piano piano si sviluppa anche un rapporto personale con un grande poeta che è Permonian, con il quale creano delle composizioni insieme, cioè Permonian chiede a Giacomelli di realizzare delle immagini per le sue composizioni poetiche, quindi verranno pubblicati questi libri dove hanno la stessa importanza le immagini con le parole, e questo per Giacomelli è davvero un...
E lì toccano anche la questione della morte, che è una cosa...
Certo, no, poi in tutto il percorso di Giacomelli ci sono queste tematiche legate, basti pensare alla celebre serie sull'ospizio.
Che è quello di Senigallia,
esattamente,
dove lavorava sua madre.
La madre, esatto, e per cui c'è un rapporto motivo personale, però poi c'è un ritrovare queste tematiche molto forti legate alla vita e alla morte, alla memoria, ma anche più formalmente. Lui va a ricercare dentro i volti di questi anziani i solchi dei paesaggi marchigiani che ritroviamo in tante sue fotografie. Quindi, diciamo...
Sì, quella drammaticità mi ha un po' ricordato la stessa drammaticità abbiamo visto nelle fotografie di Carla Cerati e di Berengo Gardin su Manicomi.
Certo, cioè, c'è una tradizione.
Quel dolore lì lo vediamo qua,
sì,
vero?
Sì, qui forse è ancora più drammatico, perché se si vede la
fine della vita.
Sì, se si vede la serie sull'ospizio è davvero qualcosa che si rimane quasi traumatizzati. E questo però l'ha portato a indagare proprio queste tematiche e in certi momenti anche a sublimarle, a farle diventare delle immagini che sono anche davvero, parlano di altro. E quindi ecco, questi due percorsi ci fanno scoprire due versioni, diciamo così, del lavoro di Giacomelli, complementari ma molto differenti, perché davvero i due percorsi sono molto differenti, e però alla fine si ha questa visione di questo grande genio artista della nostra cultura contemporanea, al quale davvero per me rimane un caposaldo del nostro patrimonio culturale.
È una grande opportunità, perché almeno spesso si vedono degli scorci del suo lavoro, qui si vede un po' la completezza.
Esatto.
Con Roma, probabilmente, insomma, non tutto qui, bisogna andare anche a Roma.
Certo, assolutamente. Quindi tutto il lavoro, che come dicevo è partito da questo lavoro dell'archivio Giacomelli, in particolare di Catiuscia Biondi Giacomelli, che con cui abbiamo co-curato le due mostre, credo che sia un risultato davvero importante per far riscoprire la grandezza di questo artista e rimetterlo in circolazione.
Sì, guardate, sono veramente due mostre importanti. Quella di Roma si può visitare a Palazzo delle Esposizioni fino ai primi di agosto, il 3 di agosto. Invece questa di Milano dura fino al 7 di settembre. Però davvero sono...
Meritano.
Io, il prezzo forse è un po' alto, perché poi dovremmo anche fare qualche riflessione sui prezzi
ogni tanto
delle
le
mostre.
Facciamo. Di qualsiasi cosa.
Euro per andare a vedere una mostra, insomma. Sì, poi c'è qualche riduzione, però.
Tiziana, mi stavi dicendo prima, fuori onda, della ieri avevamo dato la notizia dell'annullamento della inaugurazione per via delle condizioni meteorologiche del memoriale per le vittime di Piazza Fontana, e tu mi hai raccontato...
No, non di Piazza Fontana, le vittime delle stragi, quindi
okay,
anche
sì,
Bologna,
con la scultura di Arcuri, sì. Ecco, per cui sapevamo che era stata annullata, tu forse sai dirci più o meno quando sarà aggiornata.
Ma allora, guarda, hanno detto dopo il referendum, per cui io immagino che sarà intorno alla metà di giugno, cioè, però se passate di lì è già installata,
Quindi uno può farsi una specie di inaugurazione personale, cioè va a vedere...
Si trattava solo di...
E vuoi dirci qualcosa? L'avrei guardata.
Guarda, è bella, è molto bella, perché sono degli steli alti, sono 100...
Le campane.
Non sbaglio, 137, perché sarebbero 136 le vittime più una che è Pinelli in Piazza Fontana, considerato. E, sì, questi steli molto alti, infine c'è la campana a vento, e passando il vento si sente tin tin tin, cioè c'è questo elemento sonoro che è poi delicato.
Suggestivo.
No? Suggestivo, sì. È dedicato a tutte le stragi, ecco, è stato messo in Piazza Fontana. La cosa che vorrei ricordare, che l'abbiamo detto anche nei servizi, è stato fatto grazie a un'iniziativa dal basso, del comitato Non Dimenticarmi, che ci ha messo tutti, non tutti perché mancano dei soldi, anzi mi dai l'occasione per ricordare che è aperto ancora il crowdfunding, mancano dei soldi e fanno fatica, quindi chi vuole sostenere questa cosa?
Cosa deve cercare in rete per partecipare al crowdfunding?
Deve cercare... nondimenticarmi.org il sito, poi ci sono le indicazioni
per come contribuire, quindi è ancora aperto e si può, come dire, partecipare per completare la raccolta fondi.
Ecco, perché con quello che è successo in Piazza Fontana, senti, diciamolo, il comune non ha messo niente, cioè sì, lo spazio, poi secondo me poteva metterlo anche un po' più
alto. Diciamo che di questi tempi già il fatto che appunto non sia stata ostacolata un'operazione del genere sembra
meno male.
Una cosa, lo so, quello che voglio dire è che con l'aria che tira, come tu sai, purtroppo non mi stupisce.
No,
voglio dire, meno male che appunto siamo in una situazione in cui possiamo parlarne, possiamo vedere una scultura, una cosa del genere. Allora, non c'è stata dunque l'inaugurazione ufficiale con le autorità, insomma, e anche con alcune considerazioni che probabilmente...
Io ero lì, sotto l'acqua.
Ecco, lo so, sapevo che prima o poi l'avresti detto.
Che ho il raffreddore.
È stata un'ora sotto l'acqua e poi dopo la cosa è stata annullata, ma in realtà ieri effettivamente il nubifragio è stato
Penso che
importante.
Dovevano venire il sindaco di Bologna, la sindaca di Brescia. Sindaca di Brescia all'ultimo momento ha fatto sapere che...
Non ce la faceva.
No, perché sai che c'era l'allerta in Lombardia, strade allagate, eccetera. E quindi
è necessario rimandare. Noi però ci teniamo e sono sicura che fino all'inaugurazione ufficiale, quando sapremo la data, ve la diremo ovviamente più presto, saranno in molti e molte ad andarci comunque, insomma, magari in maniera privata a vedere.
È l'occasione per parlarne più a lungo e quindi anche avete la possibilità di dare un contributo perché mancano dei soldi per il montaggio, eccetera.
Va bene, allora grazie Tiziana Ricci anche per questa informazione. A risentirci. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao. E allora, non eravamo riusciti a sentirlo ieri, avevamo parlato di Yukali Tango, la celebre melodia di Kurt Weill. Beh, la potrete ascoltare ancora nelle repliche del trittico Weill alla Scala, che ieri ha recensito il nostro Giovanni Chiodi, che avevamo già presentato e che è certamente una delle produzioni più interessanti di questo periodo al Teatro alla Scala. Adesso c'è la pubblicità e noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling. Oh, I'm not the only one. Oh, always wanting something, yearning, feeling different, undeserving. What am I? What am I? A glimpse of you.
Bentornate, bentornati Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare e come vi avevo anticipato da sommario, adesso ce ne andiamo a Bergamo, dove è in corso dallo scorso 18 maggio e dura però fino al 25 Up to You, e quindi vogliamo raccontarvi questo lungo weekend. Lo facciamo con Laura Valli, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Laura.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Allora, ricordiamo la missione di Up to You, che ripeto è già in corso e già avuto tanti begli appuntamenti, ma ci tenevamo almeno per questo weekend a tornarci.
Sì, Up to You ha la particolarità di lavorare tutto l'anno con un gruppo di giovani under 30 che insieme a noi scelgono parte del palinsesto con una direzione artistica partecipata e poi organizzano insieme a noi il festival e tutti gli eventi collaterali. Quindi anche quest'anno abbiamo fatto tutto il percorso con loro e vi racconto un po' cosa succede in questi giorni.
Sì.
Ok, allora oggi il pomeriggio innanzitutto c'è un incontro organizzato con Next, che è il gruppo trasversale di giovani della Rete Risonanza, che sono tutti festival in Italia che fanno direzioni artistiche partecipate, su il festival ideale, Deca più il festival ideale. Avremo anche ospiti internazionali e sarà un pomeriggio ricco di idee. Stasera poi alle 20.30 Canicinica, Greta Tomassini e Federico Ciccignelli. È una produzione non recentissima, ma che è stata anche a Roma Europa e da queste parti non è passata, per cui siamo molto contenti di ospitare. Per poi una seconda serata al Link Club, che è un luogo di concerti e aggregazione giovanile di Bergamo, con Ghost Track di Daniele Turconi, che poi tracimerà in un bel DJ set, una bella festa, perché le feste sono fondamentali nei festival. Domani invece nel pomeriggio ci sarà un laboratorio tenuto da Cleobis Song, che lavorerà sul mostro che c'è in noi, un'illustratrice afrodiscendente che lavora sull'identità e la decolonizzazione, quindi attraverso la tecnica del collage con un gruppo di persone che sono iscritte farà questo lavoro che poi esporremo. Contemporaneamente parte un laboratorio di danza della compagnia Sile Trepulum con Ocelan Delibrel e Alessia Pinto, che invece sfocerà poi la domenica in un percorso urbano danzato al quartiere Monterosso, che è un quartiere non propriamente in centro di Bergamo ma molto attivo. E domani sera invece abbiamo la Giulia Scotti, che invece è già passata da Milano, è uno spettacolo molto molto interessante. Tra l'altro Giulia in verità è di queste parti, per cui siamo felici di riportarla a casa, quello che non c'è. E domenica appunto un solo respiro, la restituzione del laboratorio di danza. Sono stata abbastanza...
Accidenti, insomma, fossero tutti così i nostri ospiti, così sintetici, insomma. Diciamo anche che appunto l'attività, come tu accennavi, con i giovani che lavorano tutto l'anno è esercitata anche attraverso contatti con tutta l'area della Bergamasca, no?
Sì, sì, assolutamente. Noi siamo in sinergia col Festival Orlando, che avviene prima di noi, con cui organizziamo delle cose. Ovviamente c'è un lavoro che va avanti ormai da anni su questo territorio e quindi abbiamo ovviamente il sostegno del Comune, se no non potremmo farlo, però è ormai siamo la compagnia qui e ora è qua da, insomma, stiamo richiedendo la cittadinanza onoraria ormai, quindi a fine.
E beh, insomma, del resto si sa che poi appunto anche il luogo dove magari ci si trova e si lavora diventa un luogo d'elezione, no? Cioè, per cui ci mancherebbe.
Sì, assolutamente, no? In questi anni ne abbiamo fatte di tutti i colori. Noi abbiamo una programmazione che anche durante l'anno si colloca in una serie di comuni con cui da anni lavoriamo, e poi invece il festival è più ovviamente bergamasco. In questi giorni infatti saremo, per chi conosce Bergamo, all'auditorium in Piazza delle Libertà, che è uno spazio anche appena ristrutturato tra l'altro con la Bottanta, ma che ha una sala teatrale abbastanza interessante e degli spazi collaterali che possono permettere di fare appunto anche altre attività, rimanendo sempre qua. Ecco tutto.
Allora, raccontiamo anche come in rete recuperiamo tutti i dettagli di cui ci hai parlato, perché
sì,
il festival,
allora,
appunto.
Prima di dire stupidate, allora tutto il programma lo trovate ovviamente sui social, alla pagina Up to You. Qui ora residenza teatrale è il sito invece, su cui trovate anche lì ovviamente tutte le info, e potete scriverci, prenotarvi online, venire direttamente, insomma ci sono tutte le possibilità di entrare in contatto con noi, saremmo molto felici se anche da Milano qualcuno si spostasse per farsi un weekend bergamasco.
Ma poi tra l'altro insomma c'è una bella cosa, io in realtà un po' di gente la conosco che viene all'Up to You Festival, ci ha fatto però piacere ritornarci sia pure per la sua ultima parte, grazie dunque a Laura Valli e buon fine festival, a risentirci, ciao!
Grazie Ira, ciao!
Ciao, ciao, ciao!
They wouldn't let her, they wouldn't let her, they wouldn't let her, wouldn't let her go home. They wouldn't let her go home, they wouldn't let her go home, they wouldn't let her go home, and now there's no more home. Extra shifts, still couldn't pay the bill. No danger, no flight risk, but she will stay in jail. She was not convicted of anything. She was not convicted of anything. Won't you let her go home? Won't you let her go home? Won't you let her go home? At home she's got two kids and grandma needs her care. Who packed the lunch? You give meds if she's in jail, not there. They already took the only daddy that they ever had. Shot him, then put a gun near him that he never had. Wouldn't let him go home. Wouldn't let him go home. Wouldn't let him go home. 2 months, the rent's past due, and grandma took a fall. The kid's been missing school to see her at the hospital. When the teacher saw that they were not in school again today, she called CPS and CPS and took the kids away. Wouldn't let them go home. Wouldn't let them go home. Wouldn't let them go home. Inside the news hits hard, she's never been more alone. Can't afford a new phone card, besides nobody's home. Shame and isolation, economic deprivation. And there's no more home, and there's no more home, and there's no more home. Is the cop, he doesn't even show in court, and all the charges get dropped. What the fuck's the point of all the fucking hell you put her through? Took a whole world away and set her up to start round two. Wouldn't let her go home. Wouldn't let her go home. Wouldn't let her go home. And now there's no more. They wouldn't let her. They wouldn't let her. They wouldn't let her.
E questa era Fiona Apple con il suo pre-trial Let Her Go Home, un brano anche questo molto recente. Io prima della nostra rubrica che come sempre chiude Cult di venerdì, ovvero quella di fumetti a cura di Antonio Serra, vi segnalo che quest'oggi a Desio comincia il festival di Parco Titti. cartoni. I Rutical Foundation Rag Band inaugura questa nuova edizione del festival. In cartellone per questa rassegna, che è molto lunga, dura fino al 7 settembre, ci sono altri concerti, tra cui Cisco, Filippo Graziani, Banda Bardot, Spleen Orchestra, Ruggero dei Timidi, gli Hormonauts e i Pancreas. Invece, se volete andare a teatro in questo weekend, vi segnalo alcuni appuntamenti del Trittico Vai alla Scala. Questa sera vi ho già detto, di Sieben Tods, Hünden, Magonisongspiel e The Songs of Happy End, sono i tre titoli di questo trittico diretto da Riccardo Chailly con l'Orchestra del Teatro alla Scala e la regia di Irina Brook. Mentre all'Auditorium di Milano, il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Milano questa sera, dirige il suo direttore musicale Manuel Cechnavorian, che abbiamo imparato a conoscere, in programma Beethoven e Mahler. Al Dal Verme invece prosegue la stagione sinfonica, oggi addirittura c'è un appuntamento alle 13 con Davide Cabassi che suona Mozart al pianoforte. A Villa Necchi Campiglio domani alle 17.30 la Società del Quartetto presenta un concerto con Ettore Pagano al violoncello e Lorenzo Nguyen al piano. In programma ci sono Stravinsky, Debussy e Franck. Vi ricordo, dicevo, per il teatro, che il Piccolo Teatro Grassi fino a domenica è in scena Anna della Rosa con la versione davvero bella di Herodias Mater Strangoschas di Giovanni Testori, in un passaggio di Testimone da Sandro Lombardi, che ne fu interprete molto ispirato e che firma la regia del progetto. Sabato 24 potete vedere anche il terzo dei Lai di Testori, così si chiamano questi scritti, questi testi che furono appunto redatti poco prima della morte del celebre autore. Potete vedere anche Cleopatrassi in forma di concerto, che è un'altra produzione fatta un po' prima, sempre con Anna della Rosa e la regia di Walter Malosti. L'altro piccolo, cioè il Teatro Streller, c'è in scena invece Anna Karenina, il capolavoro di Tolstoi, con la regia di Luca De Fusco, Galatea Ranzi nel ruolo del titolo, mentre al Piccolo Teatro Melato, La morte a Venezia, ne abbiamo parlato con lo stesso autore regista Liv Ferracchiati, ispirato al capolavoro di Thomas Mann, ma nella consueta modalità con cui Liv Ferracchiati ci ha abituato affrontare i capolavori. Al Desidera Teatro Oscar, Questo mondo e quell'altro, la regia di Francesco Brandi con Ippolita Baldini, la figlia della Marchesa per intenderci, l'attrice comica, e Francesco Brandi, che è questa sera fino alle 20.30, ma dura fino a tutto il weekend all'Elfo Puccini. Non perdete Io sono il vento, che resta in scena fino al 30. Il testo del Nobel Jon Fosse con Angelo Di Genio e Marco Bonadei, che firma anche la bella regia. E allo stesso modo vi segnaliamo un altro spettacolo che è stato ospite la settimana scorsa al Suggeritore Night Live, Arrusi di Gabriele Scotti, la regia di Omar Negiari con Marika Pensa, Simone Tudda e Sandra Zoccolan al Teatro Filodrammatici. Tre storie che parlano della storia dell'omosessualità e delle persecuzioni a cui è stata soggetta. Una sotto il fascismo nel 1939, una sotto il franchismo negli anni 70 e una ai giorni nostri per quello che riguarda appunto il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Proprio mentre lo spettacolo era in scena è arrivata la decisione della Corte, che come sapete è stata a lungo commentata e riportata anche ai nostri microfoni, sul riconoscimento della doppia maternità. Invece al Teatro Menotti, Teatro Filippo Perego, Nuova Balera Pizzigoni è la nuova produzione di Emilio Russo con tanti attori, Lucia Vasini, Enrico Ballardini, Sara Bertelà, Emilia Scaligno, con tanti danzatori, la fisarmonica di Daniele Di Marco, Gianmarco Straniero al contrabbasso, Alessandro Centolanza la voce e la chitarra, fino al 30 di maggio. All'Autof ancora il bello spettacolo firmato da Andrea Piazza di Francesco Toscani con Monica Bonomi fino al 25. Quindi fino a domenica è ritornato in scena e ve lo consigliamo. Mentre al Pacta Salone, nella rassegna La Crème de la Crème, che porta in scena giovani compagnie, c'è Hamlet 2052 di Anna Germani, con inserti dell'Amleto di Shakespeare, la regia della stessa Anna Germani con Simone Pizzo e Cinzia Tropiano, al Pacta Salone di via Ulisse Dini alle 20.45. Al Teatro della Cooperativa ce l'ha raccontato questa settimana Renato Sarti, la molto tragica storia di Piramo e Tisbe che muoiono per amore, spettacolo che ritorna in scena con un gruppo di operatori delle pulizie, di collaboratori, insomma, facenti parte di un'azienda di pulizia, che vivono un sogno di una notte di mezz'estate molto particolare. Mentre Elio, insieme ad Alberto Tafuri al pianoforte, al Teatro Gerolamo oggi alle 20 con il suo La rivalutazione della tristezza. E infine due notizie, una al Teatro Nazionale, fino a domenica Frankenstein Junior, il musical con la compagnia teatrale I Saltafosse per la regia di Adriano Tallarini. Mentre al Fontana proseguono gli appuntamenti di Exister, Festival di Danza Contemporanea, con tanti artisti che si esibiscono oggi e domani. Volevamo appunto aggiornarvi un po' su appuntamenti d'agenda che riguardano questa sera soprattutto, ma in generale il weekend. Adesso è davvero il momento della rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra.
Oggi parliamo dell'ultima avventura di un personaggio molto noto e molto famoso, Lucky Luke, o meglio, come avrebbe detto il suo autore, Maurice Lucky Luke. Maurice era un autore belga, ha creato Lucky Luke nel 1946 addirittura, e dal 1955 venne assistito da uno dei più grandi sceneggiatori di fumetti della storia del fumetto, René Goscinny, lo stesso autore dei testi di Asterix. Le storie di Lucky Luke sono sempre divertenti, piene di, come dire, un umorismo che ridicolizza tutti i luoghi comuni legati alla tradizione del racconto western. Maurice è morto nel 2001, ma da quel momento in poi sono state realizzate sempre nuove storie da vari autori, tra cui persino il grande scrittore Daniel Pennac. Ma quello di cui parliamo oggi è un volume realizzato da un autore che si chiama Bluch, che è un autore che ha un segno molto graffiante, un umorismo molto difficile, che normalmente non usa per raccontare delle storie avventurose, ma delle storie di carattere, diciamo, di critica sociale in qualche maniera. Invece qui trova veramente una verve straordinaria, come dire, ritrova il Goscinny che c'è dentro di lui e ci regala un'avventura di Lucky Luke veramente, veramente, veramente divertente e piena di ironia, nella quale il nostro ha a che fare con una sgancheratissima famiglia di criminali e in particolar modo con due bambini, Rose e Caspar, che fanno impazzire non solo lui, ma l'intera cittadina che viene coinvolta in questa avventura. Bellissimi disegni che sono diversi da quelli di Maurice, ma nello stesso tempo perfettamente coerenti col mondo da lui creato, bellissimi colori che invece riprendono la colorazione classica delle vecchie avventure. Unico vero difetto di questo volume, almeno nell'edizione italiana, il lettering, cioè le parole scritte nei balloon. Non solo il carattere utilizzato è spesso poco leggibile, ma purtroppo mancano quasi tutti i trattini di a capo nelle parole che vanno a capo, il che è un fastidio di non poco conto. Ciò nonostante, secondo me, vale comunque la pena di leggere questo fumetto, di questo episodio che si intitola Gli Indomabili. Abbiamo parlato degli Indomabili, un omaggio a Lucky Luke dopo Morris, edito da Alessandro Editore, in libreria e fumetteria, €19,90.
Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. A chi mi dice devi aver paura, a chi mi dice nella tua natura, a chi mi dice nella notte scura devi stare a casa che la gente è buia, a chi mi dice nel cielo è scritto tutto il Vangelo, a chi mi dice che il futuro è incerto solo se ti batti per il tuo pensiero. Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. A chi mi dice che è una guerra santa, a chi mi dice che è una guerra giusta, a chi mi dice che la guerra è guerra, allora vale tutto, tutti giù per terra. A chi mi dice che al di là del confine sarò per sempre straniero, e se vuoi stare coi giusti non devi pensare a seguire il sentiero. Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. Non ci credo più, non ci credo, non ci credo più.
Diodato, non ci credo più, è il nostro, la nostra sigla finale. Cult ritorna alle 11.30 di lunedì prossimo. Buon weekend e ora le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.
A chi mi dice che non può cambiare, a chi mi dice che c'è solo gente troppo disillusa, troppo indifferente, a chi mi dice solo...